Buddismo e Società N.96, gennaio-febbraio 2003. Saggi. Sette sentieri per l'armonia globale. La via della cultura. Da Isaku Ikeda. Nell'ambito del tentativo a livello globale di trasformare la tragica eredità del XX secolo, le Nazioni Unite hanno intitolato il 2000 Anno Internazionale per la Cultura di Pace la prima decade del nuovo secolo, 2001-10, decennio internazionale per una cultura di pace e non violenza per i bambini del mondo. Si tratta di un'occasione unica per fare appello alla volontà della comunità internazionale con iniziative che trasformino la vecchia cultura della guerra in una nuova cultura di pace. Cos'è una cultura di pace? E come si fa a crearla? Proporrei di discutere anzitutto le differenze fra cultura di guerra e cultura di pace e tentare di tracciare un cammino che conduca dall'una all'altra. Nell'annosa dicotomia fra l'arte della spada e quella della penna, quest'ultima viene naturalmente associata alla cultura e tipicamente evoca un'immagine di pace. Ma è davvero così semplice? Quando consideriamo come certi valori culturali siano stati diffusi e quale sia stato l'incontro fra culture differenti, ci rendiamo conto che non si è trattato sempre di un processo pacifico. Sosteneva Arnold Toynbee che accogliere una cultura straniera è un compito doloroso quanto rischioso. 1. Come la storia insegna, questi incontri sono spesso accompagnati da lotte per il potere e, quando una cultura cerca di soggiogarne un'altra, scatenano forze generatrici di violenza e spargimenti di sangue. In un certo senso, la lotta incessante che vediamo nel mondo intorno a noi è una prova che l'umanità non ha ancora superato le modalità distruttive dell'incontro interculturale. Non cercherò qui di affrontare la difficile questione se una simile violenza sia intrinseca alla natura della cultura oppure sia il risultato di una sua deliberata distorsione e manipolazione. Basti dire che la cultura manifesta due aspetti contrastanti. Uno in armonia con il significato originale della parola, e cioè coltivare, e riguarda il nutrimento della vita interiore degli esseri umani e la loro elevazione spirituale. L'altro è un'imposizione aggressiva e invadente dei costumi del proprio popolo su un altro che, quando viene esercitata, provoca risentimento e getta i semi del conflitto. In questo caso la cultura non è al servizio della pace ma della guerra. Un esempio classico di questo aspetto aggressivo e invadente è l'imperialismo culturale che ha affiancato la politica coloniale europea con l'intento di ingentilirla e giustificarla. Quando gli europei, con l'uso della forza, invasero e colonizzarono le nazioni dell'Asia nel XIX secolo, queste vivevano in una condizione relativamente pacifica e nel rispetto delle altre culture. L'Asia aveva dato all'Europa ricchezza, arte e cultura, mentre l'Europa, sin dall'epoca dei grandi navigatori, aveva usato la forza per sfruttare l'Asia. Oggi che i limiti delle risorse naturali mondiali sono evidenti e la coesistenza pacifica è diventata indispensabile, gli intellettuali occidentali sono sempre più consapevoli che questa coesistenza pacifica dovrebbe sostituire la logica della forza e della dominazione. Imperialismo culturale. L'espressione imperialismo culturale emerse negli anni 60, sullo sfondo del processo globale di decolonizzazione, attraverso i movimenti di etnocultura e controcultura occidentali che mettevano in discussione la legittimità delle tradizioni e dei valori che avevano ereditato. Ma il fenomeno descritto da questo termine risale agli albori dell'esplorazione e dell'espansione europea e accompagna il moderno colonialismo per tutti i 500 anni della sua storia. Si tratta dell'ideologia che giustifica la sottomissione e lo sfruttamento di altri popoli definendo unilateralmente questi e la loro cultura come primitivi e barbarici. È questo un esempio del potenziale di violenza di cui la cultura è dotata, sia nelle intenzioni che nell'applicazione concreta. La cultura svolge qui la funzione di apripista, di base ideologica per la guerra e la violenza della dominazione coloniale. Serve a coprire e a nascondere forme più semplici e grezze di egoismo collettivo. Ora, in un'epoca in cui quasi tutte le colonie si sono conquistate l'indipendenza, Potrebbe sembrare che questo velo sia stato finalmente squarciato e che la cultura non venga più utilizzata per simili scopi politici. Ma le fratture e i conflitti che affliggono varie aree geografiche suggeriscono che purtroppo le cose non stanno affatto così. Qualche tempo fa ho intrapreso un dialogo su José Martí con accento acuto, il grande saggista, poeta e leader della lotta per l'indipendenza cubana, con Cintia Vitiet, presidente del Centro per gli Studi su José Martí con accento acuto dell'Havana. Queste discussioni mi hanno fatto tornare in mente quanto la forte sfiducia nei confronti degli Stati Uniti, che Martí aveva constatato già più di un secolo fa, sia ancora ben radicata nella mente del popolo cubano. E credo che non si possano liquidare queste paure affermando che sono ingiustificate. Il critico di origine palestinese Edward Said scrive, nel suo libro Culture in Imperialism, considerato da molti come un'opera fondamentale nell'analisi del periodo postcoloniale, il significato del passato imperialista non è totalmente contenuto in esso, ma è penetrato nella realtà di centinaia di milioni di persone ove la sua esistenza, in quanto memoria condivisa in cui si intersecano, con un alto potenziale conflittuale, cultura, ideologia e politica, esercita ancora una tremenda forza 2. Seguendo l'argomentazione di Said, attentamente sviluppata e ricca di esempi, si scopre quanto profondamente radicata sia l'ideologia dell'imperialismo culturale nella mente e nel cuore delle persone per bene, cioè delle classi colte e delle potenze imperialiste. Il nucleo dell'argomentazione di Said si basa sull'analisi di opere letterarie come Cuore di tenebra di Joseph Conrad o Mansfield Park di Jane Austen o Kim di Rudyard Kipling. Allo stesso tempo egli prende in considerazione l'atteggiamento e il modo di pensare di quelle grandi figure intellettuali, fra cui de Tocqueville, il lunga S. Mill, e Gelle Marx, che hanno plasmato il pensiero moderno, lasciando la loro impronta anche sulla vita intellettuale del Giappone in via di modernizzazione, a sua volta un tardo colonizzatore che inflisse grandi sofferenze ai popoli dell'Asia. Egli ci rivela come questi grandi pensatori, più o meno consciamente e con un'impressionante libertà da qualsiasi senso di colpa, appoggiassero gli obiettivi dell'imperialismo culturale. Per esempio il filosofo francese Ernest Renan da una parte era capace di scrivere un'opera come La vita di Gesù e dall'altra proponeva teorie razziali che rivaleggiavano con quelle dei nazisti. Come esempio finale di questo atteggiamento abbiamo un'affermazione di Albert Schweitzer, famoso per l'ospedale che gestì per molti decenni nell'Africa equatoriale, il negro è un bambino e con i bambini non si può far niente se non si usa all'autorità. Perciò dobbiamo organizzare le circostanze della vita quotidiana in modo che in esse trovi espressione la mia naturale autorità. Per questo, riguardo ai negri ho coniato la frase, io sono tuo fratello, è vero, però tuo fratello maggiore. 3. Non è affatto sorprendente che la reputazione di Schweitzer sia calata rapidamente con l'ascesa dei movimenti indipendentisti fra i popoli soggiogati dal colonialismo. E il fatto che queste parole fossero scritte con apparente benevolenza nei confronti dei loro referenti non fa che accrescere la nostra repulsione di fronte alla sensibilità elitaria e discriminatoria che rivelano. Relativismo culturale e globalizzazione. Il relativismo culturale è un'eredità intellettuale importante dell'ultima metà del XX secolo. Ha origine dall'opera pionieristica degli antropologi culturali che cercarono di equilibrare e correggere quelle assunzioni arroganti dell'imperialismo che si erano insinuate nella visione del mondo della cultura occidentale. Si basa sull'idea che determinate pratiche vadano comprese e valutate nell'ambito del contesto culturale complessivo a cui appartengono e nega la possibilità di giudicare una cultura facendo uso dei valori di un'altra o di ordinare le culture secondo un qualsivoglia schema gerarchico. L'onesto tentativo di relativizzare la propria cultura e di attribuire valore a quei costumi o tradizioni che erano stati disprezzati come selvaggi o primitivi è degno di rispetto e questi sforzi hanno fatto molto per mitigare gli effetti nocivi dell'imperialismo culturale. Mi chiedo però se tale filosofia sia una risposta adeguata alle sfide della globalizzazione, cioè l'unificazione economica e tecnologica del mondo. In altre parole, Temo che un atteggiamento di mero riconoscimento passivo o di accettazione a denti stretti delle altre culture non basti ad affrontare il problema degli aspetti distruttivi della cultura che perpetuano una logica di esclusione e di conflitto. Se non verranno trasformati, questi aspetti renderanno la cultura, come afferma Said, un campo di battaglia sul quale gli ideali si rivelano alla luce del giorno e si combattono l'un l'altro invece di un placido regno di apollinea raffinatezza. 4. Nelle nostre discussioni Johann Galtung, pioniere degli studi per la pace, si lamentava della fragilità del relativismo culturale per la sua tendenza ad assumere la forma di una tolleranza passiva e non di uno sforzo attivo di imparare da altre culture. 5. Dietro alle dispute sull'universalità dei diritti umani fra i paesi occidentali, in particolare gli Stati Uniti, e i paesi in via di sviluppo, c'è il tentativo di relativizzare la politica culturale occidentale, dalla quale deriva la moderna tradizione dei diritti umani. Le critiche occidentali alle usanze o ai sistemi politici dei paesi in via di sviluppo si scontrano inevitabilmente con le controaccuse di interferenza negli affari interni di una nazione sovrana. E i tentativi occidentali di affermare l'universalità dei diritti umani pur continuando a ignorare le differenze di politica culturale e la storia della dominazione coloniale con le conseguenti disparità di sviluppo economico, vengono liquidati nella migliore delle ipotesi come ipocriti e nella peggiore come una continuazione nel presente dell'arroganza delle grandi potenze. Per appianare differenze e dispute di questa complessità occorre una base ben più solida dell'accettazione passiva o della tolleranza. Questi atteggiamenti non sono in grado di fornire le basi per una cultura di pace o per una nuova civiltà globale che possa arricchire durevolmente la vita delle persone nel terzo millennio. Il relativismo culturale passivo non offre un'alternativa valida alla prepotenza dell'imperialismo culturale. Un requisito necessario per una cultura di pace è che deve fornire una base sulla quale diverse tradizioni culturali possano interagire creativamente apprendendo e prendendo l'una dall'altra per realizzare il sogno di una civiltà globale autenticamente omnicomprensiva. Senza questo scopo più alto rischiamo di non avere strumenti sufficienti per affrontare le sfide della globalizzazione o, ancor peggio, di cadere in una paralisi cinica. La promessa dell'internazionalismo culturale. A questo riguardo esaminiamo adesso quell'abbondante miniera di possibilità che è la tradizione dell'internazionalismo culturale e cerchiamo di ampliare e approfondire questo concetto. L'internazionalismo culturale, emerso nel XIX secolo, è stato studiato da Akira Irie, professore di storia americana all'Università di Harvard. Questo movimento considerava la cultura come un veicolo per costruire relazioni di cooperazione al di là dei confini nazionali e sdrammatizzare gli scontri sotterranei che spingevano il mondo verso una corsa suicida agli armamenti. Partendo da tentativi come quello di promuovere lo scambio di informazioni fra scienziati e medici o di standardizzare i sistemi di misura, i suoi sostenitori cercavano di gettare le basi per la pace attraverso scambi educativi e culturali. Queste reti di scambio sono sopravvissute a due conflitti mondiali e di fatto hanno svolto un ruolo determinante nelle iniziative del dopoguerra che portarono alla Carta dell'UNESCO e alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Due documenti fondamentali che esprimono la coscienza e le aspirazioni comuni dell'umanità. 6. Negli ultimi anni, le attività globali delle ONG e di quella che viene chiamata società civile globale si sono mosse sullo stesso filone. Credo che siano i primi segni di una tendenza emergente verso quello che potremmo chiamare interpopulismo culturale, un movimento per l'interazione culturale dove i protagonisti siano i cittadini comuni. Sono convinto che questo approccio svolgerà un ruolo chiave nell'opera di costruzione di una nuova cultura di pace. Ryusuke Ohashi, professore di filosofia al Kyoto Institute of Technology, ha messo in evidenza che ultimamente, nella cerchia degli intellettuali europei, si tende a sostituire la parola internazionale con interculturale. Ohashi descrive il nostro mondo attuale come l'intersezione dell'asse verticale della molteplicità delle culture locali con l'asse orizzontale della tecnologia che ricerca l'universalità e la standardizzazione. C'è un crescente anche se tacito accordo sul fatto che una simile mondo si possa capire meglio concentrandosi sulle tematiche più profonde dell'identità culturale piuttosto che rimanendo al livello più superficiale delle definizioni e degli interessi politici. In effetti, se ci si occupa troppo della dimensione nazionale, è facile perdere di vista il fatto che le identità nazionali spesso sono costrutti deliberatamente creati per fini politici. Il maggior pericolo naturalmente sta nel cadere nella trappola di considerarle entità o essenze immutabili con uno status ontologico assoluto. Allo stesso tempo dobbiamo riconoscere che la struttura statale, il livello nazionale, almeno a breve termine non è destinata a sparire e gli stati continueranno a mantenere quantomeno una necessità funzionale. Dobbiamo però affrontare anche la realtà di un approfondimento della crisi di identità che ovunque affligge le persone e il cui motore è da ricercarsi in quelli che Toynbee definiva i movimenti più lenti e profondi della storia sette sui quali non si può influire con mezzi puramente politici. È a questo livello più profondo che si impone la necessità di un cambiamento di paradigma nella direzione di una prospettiva interculturale. Non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che, per quanto possa progredire la tecnologia della comunicazione e il processo di globalizzazione, le persone contano ancora qualcosa. L'individuo, il carattere di ciascun individuo, rimane sempre l'artefice e il protagonista della cultura. Così la possibilità di successo dei movimenti popolari a cui assistiamo oggi nel generare una cultura di pace dipende da numerosi fattori. Anzitutto dobbiamo riuscire a trascendere l'eccessivo attaccamento alle differenze, profondamente radicato nella psicologia degli individui, e condurre un dialogo basato sulla nostra comune umanità. Credo che solo affrontando questa sfida estremamente difficile potremo trasformare noi stessi e la società. Guardando indietro vediamo che il XX secolo è stata un'epoca in cui ideologie differenti e visioni discordanti della giustizia hanno lottato violentemente per la supremazia. In particolare abbiamo visto ideologie ossessionate dalle distinzioni e dalle differenze esteriori quali razza, classe, nazionalità, cultura, usi e costumi. Queste ideologie asserivano che tali fattori erano determinanti per la felicità umana e che l'annullamento delle differenze fosse il cammino più sicuro per l'eliminazione dei mali e la risoluzione delle contraddizioni sociali. La storia del XX secolo è scritta con il sangue delle vittime di queste idee sbagliate. Riforma politica e sociale vs. Riforma individuale. Nel giugno 1945. Subito dopo la sconfitta della Germania nazista da parte degli alleati, lo psicologo svizzero C.G. Jung rivolse queste parole a quella parte del popolo tedesco che era rimasta sana. Dove il peccato è grande, la grazia abbonda molto di più. Un'esperienza così profonda porta a una trasformazione interiore e questa è infinitamente più importante delle riforme politiche e sociali che non hanno nessun valore in mano a persone che non sono unite fra loro. Questa è una verità che ci dimentichiamo sempre. 8. A quell'epoca il commento di Jung suscitò scarsa attenzione. Ma dal punto di vista attuale è impossibile non essere colpiti dalla profondità e dalla precisione storica con cui quell'uomo saggio dissezionò la patologia della nostra epoca. Può sembrare eccessivo da parte di Jung liquidare come prive di valore le riforme politiche e sociali. Ma basterebbe ricordare l'incubo infernale provocato dai potenti che hanno intrapreso riforme politiche e sociali senza alcuna consapevolezza né della necessità di riformare se stessi né dell'umanità delle proprie vittime. Viene in mente Stalin. Per contro, quando ci sono leader che hanno il coraggio di confrontarsi e guardarsi dentro, per esempio Zhou Enlai nel contesto cinese o José Martí con accento acuto a Cuba. Anche l'orrore dello spargimento di sangue e la violenza della rivoluzione possono essere in qualche misura mitigati e il processo delle riforme sociali può ottenere il sostegno a lungo termine del popolo. Gli aspetti positivi della rivoluzione cinese, per esempio, possono essere quasi tutti ricondotti alle straordinarie qualità di Zhou Enlai. Allo stesso modo, come accennavo poc'anzi, Discutendo con Cynthia Ovitie ho potuto apprezzare maggiormente il ruolo svolto dall'eredità di Jose Marti con accento acuto come fonte di ispirazione spirituale nella rivoluzione cubana. Riconsiderando il XX secolo è facile concentrarsi esclusivamente sul suo lascito negativo. Ma dobbiamo riconoscergli anche alcuni grandi risultati verso il superamento dei mali della società. Fra questi emerge in particolare il movimento dei diritti civili negli Stati Uniti che ha portato a riforme di grande portata come la storica legge per i diritti civili del 1964 e il coraggioso esperimento di assistenza e tutela alle vittime dei pregiudizi razziali che ne seguì. Per avere la massima efficacia, le riforme strutturali e legislative devono essere sostenute da una corrispondente rivoluzione della coscienza, dallo sviluppo di quel tipo di umanità universale che trascende interiormente le differenze. Solo quando negli individui che compongono la società nel suo complesso si radicherà la rinnovata consapevolezza della nostra comune umanità si potrà realizzare il sogno della vera uguaglianza. In altre parole deve esserci una sinergia creativa fra le riforme interne, spirituali e introspettive, che hanno luogo negli individui, e le riforme esterne, legali e istituzionali, che occorrono nella società. Questa è l'unica lezione che possiamo ricavare da questa drammatica epoca di trasformazione dalla mancanza di progresso in qualche modo frustrante che gli ha fatto seguito. Umanità universale. Forse non c'è miglior modo per spiegare il concetto di umanità universale dell'esempio di Martin Luther King in lunga R. che, un anno prima dell'adozione della legislazione per i diritti civili del 1964, disse: «Ho un sogno, che i miei quattro figli un giorno possano vivere in una nazione in cui non saranno giudicati per il colore della pelle ma per i contenuti della loro personalità 9». Queste toccanti parole esprimono una profonda fede nel potere del carattere. In questo senso, sono in armonia con gli insegnamenti di Shakyamuni che asseriva che non si è nobili per nascita ma per le proprie azioni. Jose Martí con accento acuto, durante la lotta per l'indipendenza di Cuba, dichiarò che la sua vera patria era tutta l'umanità. E affermò anche che non può esistere l'odio fra le razze perché le razze non esistono. Sono un concetto costruito artificialmente. Credo fermamente che la chiave per risolvere tutte le forme di conflitto fra i vari gruppi etnici risieda nello scoprire e rivelare quel tipo di umanità universale così prepotentemente incarnata da King, la coscienza d'America, e da Jose Martí, la coscienza di Cuba. Temo che qualsiasi tentativo di risolvere simili questioni senza percorrere questo difficile cammino non farebbe che posporre il problema. Bene e male. Quando in un capitolo precedente citavo la storia in cui il Buddha Shakyamuni percepiva un'invisibile freccia che trafiggeva il cuore delle persone, l'ho interpretata come la freccia dell'eccessivo attaccamento alle differenze e ho affermato che per creare la pace è fondamentale superarlo. Stavo pensando alle specifiche difficoltà di risolvere le dispute locali ed etniche. Per ritornare a Jung, egli scrisse in The Undiscovered Self, se si prendesse coscienza a livello mondiale che tutte le divisioni e gli antagonismi sono dovuti alla separazione netta fra gli opposti nella psiche, allora sapremmo davvero dove attaccare 10. Jung sottolinea il fatto che non dovremmo concentrarci unicamente su ciò che è esterno a noi. Dovremmo resistere alla tentazione di assegnare il bene esclusivamente a una parte e il male all'altra. Di fatto dovremmo riesaminare il significato stesso di bene e male. Le manifestazioni esterne del bene e del male sono relative e mutevoli. Appaiono assolute e immutabili solo quando il cuore umano è prigioniero del sortilegio del linguaggio e dei concetti astratti. Nella misura in cui riusciamo a liberarci da questo sortilegio, possiamo cominciare a vedere che il bene contiene in sé il male e viceversa. E per questo, anche quello che percepiamo come male può essere trasformato in bene dal modo in cui rispondiamo a esso 11. Secondo il buddismo il vero aspetto della vita risiede nel suo incessante fluire, nel modo in cui le esperienze vengono generate dall'interazione fra tendenze interne e circostanze esterne. Quindi ciò che sperimentiamo come buono o cattivo non è qualcosa di fisso ma dipende dal nostro atteggiamento e dalla nostra risposta. Bene e male non sono entità immutabili. Per fare un semplice esempio, la collera può agire per il bene se viene diretta contro cose che minacciano la dignità umana, mentre se è motivata dal perseguimento egoistico dei propri interessi diventa malvagia. Quindi la collera, che di solito viene considerata negativa, in realtà nella sua essenza è neutra.